la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 e 5 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli in studio per la newsline di oggi, lunedì 10 marzo, la nostra fascia informativa locale che apriamo con il meteo. Giornata instabile con precipitazioni diffuse in tutta Italia, diceva il GR di Popolare Network, e noi andiamo a guardare cosa accadrà in Toscana. Buongiorno a Gianni Messeri dall'AMMA.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, una settimana decisamente all'insegna del tempo umido e mite, con transito di diversi colpi nuvolosi. Oggi la perturbazione principale, attesa proprio per la giornata di oggi, è praticamente transitata sulla nostra regione, con le piogge di stanotte e delle prime ore del mattino. Lascia un tipo di tempo assolutamente variabile, con possibilità ancora di qualche precipitazione, però fenomeni che tenderanno a divenire sparsi o isolati, quindi meno diffusi sul territorio regionale. Il tutto è accompagnato da una ventilazione debole di direzione variabile, con mari che restano tra il poco mosso e mosso. Inizialmente saranno mossi, poi tenderanno a divenire meno mossi, quindi poco mossi in serata. Per quanto poi riguarda la giornata di domani, si riparte con un tipo di tempo variabile, poi nel corso della giornata delle precipitazioni tenderanno a interessare prima il nord-ovest e poi il resto della regione, interessandola praticamente tutta nella seconda parte della giornata. Sempre venti di scirocco, con mari mossi soprattutto al largo, e le temperature che non subiranno grosse variazioni, resteranno tutto sommato miti per il periodo, con massime comprese tra 15 e 17 e 18 gradi.
Sarà un po' così tutta la settimana o ci sarà una variazione?
Ma direi che questa è la caratteristica saliente, con dei sistemi perturbati un pochino più organizzati, attesi tra mercoledì e giovedì, ma però diciamo che i fenomeni e le perturbazioni continueranno a insistere e a succedersi un po' per tutta la settimana, quindi condizionando anche in parte il fine settimana.
Grazie Messeri, grazie all'AMMA, che risentiremo domani. Una breve pausa e poi torniamo.
Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo, e a Bali, Tanah Lot, Ubud Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it. Banner Indonesia. Cambia uomo cambia, seconda edizione. La rassegna cinematografica per riflettere sulla violenza di genere, sulla cultura patriarcale, sulle vittime e sulla complessità dei rapporti fra uomini e donne. Al termine delle proiezioni, spazio alla discussione. Mercoledì 12 marzo alle 20:30 al Cinema La Compagnia di Firenze, Un sapore di ruggine e ossa. Introducono la riflessione Isabella Mancini, Vittorio Iervese e Pippo Russo. Info cinemalacompagnia.it.
Controradio.
Alle 8 e 9 minuti le principali notizie di oggi e dal fine settimana sui quotidiani locali e sull'homepage di Controradio.it. Per la cronaca, vi abbiamo detto del fermo per omicidio volontario aggravato da legame di parentela nei confronti di Giuseppina Martin, ex dipendente del comune di San Giovanni Valdarno, che avrebbe ucciso la madre di 93 anni strangolandola. Ieri pomeriggio è stata sentita dalla PM Francesca Eva, ma non avrebbe chiarito i motivi del gesto. La Repubblica di Firenze apre invece oltre Fiorentina, il Napoli non perdona, con la questione abitativa, affitti alle stelle, chiesti 2.500 euro per 30 metri quadrati in periferia. Si va insomma a verificare quella che è una tematica al centro della cronaca fiorentina ormai da tempo, la questione abitativa e il fenomeno delle microcase offerte a prezzi impossibili per lo stipendio stipendio medio, tematica che affrontiamo anche settimanalmente grazie alle vostre segnalazioni e alle testimonianze che raccogliamo in Viola Cerca Casa, rubrica in onda alle 8.50 del lunedì, del mercoledì mattina nell'ambito di Newsline. Di spalla sgomberato i reparti di Palazzuolo, l'apertura questa della Nazione, rave abusivo nella cava dismessa, in 500 si sono ritrovati in Alto Mugello, Abbadia Susinana, auto e musica a tutto volume, da venerdì sono arrivati carabinieri e polizia, c'è stato un malore fra i giovani ma nessun problema di ordine pubblico, il sindaco di Palazzuolo in molti a piedi nei boschi senza un'attrezzatura adeguata. Di taglio basso invece sul Corriere Fiorentino, che come di consueto il lunedì si occupa di sport, di taglio basso dicevamo l'esito della partecipata assemblea alle cure per il libraio, Marco il libraio, quasi 400 persone secondo gli organizzatori, circa 500, ma davvero insomma tanta partecipazione per l'evento in piazza del Le cure promosso ieri pomeriggio dal giornale di strada Fuori Binario. L'apertura del Tirreno, maxi coperta sulla piazza per dire no ai femminicidi, 1000 hanno lavorato all'iniziativa del 16 marzo, una data importante perché in quel giorno dall'alba decine di persone andranno a tappezzare Piazza Duomo per una foto che resterà unica e irripetibile. Una maxi coperta composta da 17.000 quadrati ricoprirà la piazza contro la violenza sulle donne, un migliaio le persone che vi hanno lavorato, e non possiamo non ricordare l'evento che fu realizzato in Piazza Santa Croce l'anno scorso. Ma andiamo oltre l'8 marzo con iniziative che proseguono all'insegna della riflessione sulla parità di genere, oggi articolate iniziative promosse dall'Ateneo Fiorentino. Si parte con l'inaugurazione di una mostra alle 16 al Rettorato in Piazza San Marco. Noi salutiamo Marina Capponi, consigliere di fiducia Unifi, avvocata del Foro di Firenze, scrittrice e collaboratrice per Controradio di un 25 novembre al mese. Ben trovata Marina, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Chiara, buongiorno a tutti e a tutti.
Che significato ha la giornata di oggi di prosecuzione di una riflessione, di un percorso che, come ribadiamo, insomma, non si può fermare all'8 marzo?
Certo, infatti l'8 marzo tutti i giorni dell'anno. E la riflessione prima di tutto è stata, diciamo, di scegliere una giornata che non fosse anche troppo affollata per dare più spazio a quello che è una riflessione necessaria, quella del ruolo delle donne nel mondo, in particolare nel mondo del lavoro, della formazione, e un tentativo di instaurare un dialogo forte anche nei confronti degli uomini per aiutarci reciprocamente a destrutturare quelli che sono gli stereotipi che ci impediscono di vedere le donne spesso in ruoli tradizionalmente maschili o in ruoli di comando, di leadership. E quindi questa è una giornata importante soprattutto per questo, e che mette insieme poi tra l'altro tre anime diverse, perché l'iniziativa è stata organizzata dall'Università di Firenze, che è molto sensibile rispetto a questi temi, ma vede protagoniste anche l'avvocatura e il mondo della scienza con INAF, appunto con l'Istituto Nazionale di Astrofisica, in particolare con la sede di Arcetri, che dirà la sua con diciamo così esempi anche importanti della presenza femminile nel mondo delle materie STEM, quindi nel mondo della ricerca scientifica e della presenza appunto in aree dove tradizionalmente per le donne è più difficile entrare, anche proprio per cultura a volte familiare, per cultura sociale che non le vede, diciamo così, come in qualche modo protagoniste.
L'università è un luogo davvero che ben rappresenta tutte quelle che sono le mobilitazioni in termini di coscienza e strumenti per andare verso una parità di genere che deve spaziare e permeare tutto il contesto sociale. E articolata sarà la giornata di oggi, dicevamo, l'inaugurazione della mostra Volti e storie di donne alle 16, poi inizierà l'evento La parità di genere per soli uomini Uomini, che vedrà lo spettacolo con Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino per Soli Uomini, Bugiardino per Maschi Inconsapevoli, e il talk con i vari interventi attesi in ambito universitario, fra cui anche quello di Lorenzo Pino, ricercatore INAF, questo contesto così rappresentativo e interessante di astrofisica.
Esatto.
Ma Marina,
lo spettacolo sarà bellissimo, perché appunto le tre terribili ragazze appunto ci faranno ridere, sorridere, perché affronteranno proprio ironicamente quello che è quello che si è detto, tra l'altro facendo anche una ricerca filologica molto importante nei confronti delle leggi. Cioè spesso negli spettacoli non entra anche la cultura giuridica o la non cultura giuridica, in questo caso è stato fatto un lavoro straordinario e quindi sarà anche molto interessante e molto istruttivo.
A proposito di legge, siamo in conclusione, ma vorrei sollecitarti sulla riflessione che sta animando anche il dibattito in queste ore, la norma sul femminicidio. Ne abbiamo sentito anche su Popolare Network, ma anche nel contesto locale, da Artemisia al Centro Uomini Maltrattanti si sta valutando, no, questa norma che prevederebbe fino all'ergastolo per i femminicidi, che diviene per la prima volta un reato autonomo e non più aggravante. Si parla di quanta strada si dovrebbe fare in termini di educazione e non soltanto di repressione. Sicuramente però da un punto di vista giuridico è un tassello importante come cornice legislativa.
Ma non c'è dubbio. Io credo che magari la tempistica, ecco, di questa iniziativa, che sa sempre molto di proclama, poi prima dell'8 marzo, diciamo così, lascia un po' perplessi, e soprattutto un'iniziativa solo di taglio penalistico e punitivo, senza diciamo così affrontare quelli che invece sono appunto i percorsi di tipo prevenzionale, ma soprattutto non parlare per niente appunto del mondo del lavoro, del ruolo delle donne nella società. Cioè, limitarsi a questo intervento è veramente molto riduttivo, ma nello stesso tempo è positivo, perché insomma da operatrice del diritto posso dire che è un passo avanti enorme, ammesso ovviamente che il provvedimento poi veda la luce così come è stato annunciato. L'avere diciamo imposto il termine femminicidio, che finora era semplicemente appunto un aggravante o comunque un modo per definire una situazione che giuridicamente non aveva ancora albergo nel nostro ordinamento. Quindi sicuramente l'aspetto positivo è presente, e vedremo se poi sarà accompagnato da un percorso un pochino più attento rispetto alla prevenzione.
E in dialogo anche con quelle realtà, insomma, che si occupano di questo sui territori e dai territori, di presa in carico delle donne, come ha sottolineato in queste ore anche la rete Dire. Marina, in conclusione ci scrivono: quando e dove lo spettacolo che si terrà oggi, uno spettacolo a ingresso libero, quindi possiamo dirlo che fino a esaurimento posti, quindi Aula Magna, Piazza San Marco, lo spettacolo con Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino, tutto questo nell'ambito degli eventi della Giornata Internazionale della Donna promossa dall'Ateneo Fiorentino. Grazie a Marina Capponi per essere stata con noi.
Grazie Chiara, grazie a tutti e a tutti. Buona giornata.
Alle 8:18 entriamo direttamente così, buttiamola in politica, l'appuntamento del lunedì mattina, ormai lo sapete, con il nostro Tommaso Ciuffoletti. Buongiorno Tommaso, ben trovato.
Ciao Chiara, buongiorno.
Allora, non posso non partire, perché insomma la frase "se spengo i miei satelliti Kiev crolla" ci fa fare numerose riflessioni, non solo rispetto all'Ucraina ma anche rispetto a quanta poca autodeterminazione ci sia nei singoli paesi, anche in Un'Europa che insomma dovrebbe avere un sistema satellitare autonomo. L'autodeterminazione dei popoli dipende da questo oggi?
Beh, noi l'avevamo detto quando si discuteva per l'appunto di come l'Europa si doveva porre di fronte alla necessità di avere un sistema di comunicazione come quello effettivamente di Starlink, e si ragionava appunto dei finanziamenti per provare a costruirne uno in proprio e quanto fosse inopportuno affidarsi ad un imprenditore come Elon Musk. Direi che ad oggi la prova di quella riflessione che facevamo, partendo da un caso specifico in cui si era dimostrato come tutti i sistemi che fornisce Musk hanno delle backdoor, delle porte d'accesso diciamo nascoste, ma a cui evidentemente l'agenda madre può avere accesso, e quindi da un punto di vista della privacy dei dati, della loro riservatezza, della loro penetrabilità, poneva molti dubbi. Beh, se oggi qualcuno poteva, come dire, non concordare con quella lettura, oggi è manifesta, per cui affidarsi ad un uomo che si permette di, come dire, io accendo o spengo a seconda di come mi gira, beh, non mi sembra proprio una cosa a cui io avrei piacere di affidare la sicurezza mia e della mia famiglia. Preferirei altro, ovvio, sarà faticoso, si richiederà tempo, richiederà investimenti, ma preferisco qualsiasi via tortuosa a quella facile dell'affidarsi a un potenziale criminale come questo.
Come la vedi invece la via verso la manifestazione per l'Europa promossa da Serra sulla Repubblica del 15 marzo, in particolare rispetto alla linea politica del Partito Democratico?
Allora, io sono un ragazzo tendenzialmente semplice, insomma riesco a unire due puntini fra loro, se me ne metti troppi faccio un po' fatica, ecco, su questo quindi dimostro anche la mia difficoltà nel leggere intanto il reale senso e direzione dell'appello di Serra, nonostante abbia visto che lui poi è ritornato sul punto a cercare di chiarire. Ho capito che è per l'Europa, ho capito che è contro la guerra, non ho ben capito come si pone rispetto al fatto che l'Europa ha un piano di, loro lo chiamano riarmo, che è abbastanza, suona abbastanza, come dire, anche sinistro. Sarebbe stato meglio definire un piano di difesa, di spesa in difesa, ma al netto delle parole c'è effettivamente un'ambiguità che qualcuno, come dire, contesta a questo appello, che però di fatto lui rivolge ai cittadini più che ai partiti, ma di fatto poi ai partiti viene chiesto di prendere posizione. Il PD l'ha preso dicendo di aderire, e devo dire, con le mie difficoltà del caso di lettura, ma forse è un problema mio, rimango ancora nel dubbio di capire bene il senso di questa vicenda, ma, come dire, se non ci riesco me ne farò una ragione.
E poi ci arriveremo, perché insomma il 15 è a due passi, vediamo se questi puntini dettaglieranno meglio anche l'equilibrio politico interno, non solo al centro-sinistra, ma sullo scacchiere internazionale. Io ti riporto invece su un piano locale che però è molto gustoso, perché parte da una polemica che ormai è stata affrontata in tutte le salse sull'installazione temporanea in Piazza Duomo delle due opere dell'artista Giannelli, tre sculture giganti del progetto Il Cielo Sopra Firenze, che ha visto il direttore di Art Tribune denunciare di aver ricevuto minacce e insulti dall'ufficio stampa di Giannelli. Allora si è tornati, forse dico anche meno male, su una riflessione rispetto al diritto di critica, alla censura. Veniamo da un evento, quello di Stroncature, promosso dal Vessé, che partirà domani, poi ne parleremo nell'arco della mattinata proprio con il direttore del Vessé. Ma insomma, possibile che non si possa analizzare anche da un punto di vista estetico un qualcosa criticandolo e non ricevere degli attacchi così plateali, così davvero antidemocratici, voglio dire, non siamo più abituati alla dialettica.
Così deliranti e anche così violenti, aggiungo io, perché effettivamente, se di arte, anche qui posso confessare di non essere esattamente un esperto che si potrebbe ragionevolmente permettere di criticare, almeno sulla parte invece di quella che è la civiltà della comunicazione, mi sento di poter dire che quegli insulti rivolti da un rappresentante dell'ufficio stampa a chi aveva mosso quelle critiche attraverso tra l'altro una testata riconosciuta come Art Tribune, beh, ecco, lì si va proprio in una vicenda per me inaccettabile, cioè chi si serve degli uffici di quell'ufficio di comunicazione farebbe bene a liberarsene quanto prima, anche perché all'interno di quegli scambi, andando proprio nel dettaglio, a un certo punto lui, oltre a una serie di improperi, di offese, anche dal tono vagamente minaccioso che rivolge, quindi, come dire, configurando anche delle cose non piacevoli rispetto a quello che sarebbe appunto la correttezza delle comunicazioni, dice: ah, tu non ti azzardare a pubblicare quanto ti sto dicendo perché è una conversazione privata. Ecco, in realtà ad oggi non è proprio così. Se noi intratteniamo anche una conversazione privata, io posso renderla pubblica, a patto di non farlo col fine di diffamarti. Quindi questo lo si tengano presente anche gli ascoltatori, perché appunto essendo cambiato il mondo, un tempo le comunicazioni private avvenivano in forme che erano realmente private, oggi avvengono in forme che sono quelle digitali, e capita a volte che per esempio anche io per scherzo possa pubblicare lo screenshot di una conversazione con mia madre, mia sorella, e accompagnarla magari da una battuta sorridente. In quel caso lì lo si può fare, perché forse è stato un tempo che ancora diceva il fatto che non si poteva rendere pubblica una conversazione privata, beh, quella lì sarebbe esattamente un caso in cui qualcuno potrebbe eventualmente querelarmi. No, non è più così, quindi attenzione. Ma il fatto che un professionista della comunicazione non sappia questa cosa, ulteriormente che si aggiunge a tutta la serie di errori drammatici che ha commesso, è un'ulteriore prova che lì c'è qualcuno che evidentemente, come dire, svolge una professione senza averne esattamente tutti i crismi del caso.
Sul Corriere Fiorentino c'è stata nei giorni scorsi la lettera proprio dell'ufficio stampa a criticare un diritto, ma è stato denigratorio, si è parlato davvero di toni prepotenti, aggressivi, supponenti, e insomma una dialettica che sta andando avanti, una conclusione pseudo esercizio di critica, noi non ci siamo stati, rinunciando alla plomba che ci appartiene, spiegando un po', no? Perché la reazione di quel tipo, una reazione che però davvero non dovrebbe far parte di un confronto sano, anche pubblico, insomma, che dovrebbe essere alimentato il più possibile con toni di altro tipo. Ora io non ti porto invece oggi né sul Gianni Bis o no, né sui candidati del centrodestra, ma ti porto a parlare di vino in conclusione. Ci prendiamo davvero un minuto, perché vogliamo fare un'anticipazione. Parto da un titolo che leggo oggi su Repubblica: Prosecco, star negli USA, i dazi non fermeranno le nostre bollicine pop, tra DOC e DOCG 140 milioni di bottiglie l'anno negli Stati Uniti, per ora le vendite salgono, molto dipenderà dal peso delle tariffe. Parleremo anche di dazi, questo quando? Tra poco, con te e con l'europarlamentare ex sindaco di Firenze, adesso in Commissione Agricoltura, Dario Nardella, perché ha accettato quella famosa sfida che facemmo dalle nostre frequenze in campagna elettorale, se non erro.
Beh sì, esatto, perché a quell'epoca Dario andava per l'appunto con, come si fa sempre oggi, no? Con a seguito i propri social, a farsi vedere mentre vendemmiava in una vigna toscana due uve, peraltro ottime, per carità di Dio, come Merlot e Pinot Nero, ma che certo non sono le uve classiche della tradizione toscana, quanto invece lo è ad esempio il Sangiovese. Nel prenderlo in giro per questa piccola svista, lui, come dire, l'ha accolta in maniera sportiva, ha detto: avete ragione, per rimediare facciamo una trasmissione insieme, approfondiamo il tema del vino, raccontiamo sì della Toscana, ma allarghiamo lo sguardo all'Europa, d'altronde l'agricoltura è la principale voce di spesa che l'Europa, no? Come dire, l'Europa consegna ai propri paesi, e quindi di fatto abbiamo tenuto fede a quell'impegno, e oggi finalmente possiamo iniziare questo racconto che, spoiler, potrebbe non essere una vicenda spot, ma potrebbe essere la prima di una serie. Vediamo.
Eh sì, rimaniamo così in un'incognita / anticipazione, però alle 9 tutto questo potrà essere ascoltato e visto su Controradio TV, Vino e Politica. Noi ci risentiamo in diretta invece lunedì prossimo. Grazie Tommaso, buona giornata.
Ciao Chiara, un abbraccio. Dragged you down. Oh, the rain falls hard on a humdrum town. This town has dragged you down. No, no. And everybody's got to live their life, and God knows I've got to live mine. God knows I've got to live mine. By the ring, she doesn't care about anything.
9:30 minuti, tra qualche istante sentirete la linea che passerà al GR di Popolare Network e poi torneremo con voi e come ogni lunedì avremo una finestra in notizie dalla Piana, dunque parleremo dei comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio e anche Signa per quanto riguarda un'iniziativa che ha a che fare con la sicurezza, ma tutto con i colleghi di Piana Notizia. Tra poco rimanete con noi.
Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Nella regione russa del Kursk proseguono i combattimenti tra l'esercito ucraino e quello russo. Mosca ha detto di aver riconquistato altri 3 villaggi. Da giorni le truppe russe avanzano per riprendere la regione dopo il blitz ucraino dell'estate scorsa. Intanto il presidente Zelensky oggi è atteso in Arabia Saudita, dove domani ci sarà l'incontro tra la sua delegazione e quella americana. Si tratta del primo colloquio tra le parti dopo lo scontro alla Casa Bianca e le tensioni che hanno portato allo stop dei servizi di intelligence statunitensi. Tensioni alimentate anche da Musk, il patron di SpaceX ha ventilato l'ipotesi di disattivare Starlink, il sistema di comunicazione satellitare usato dall'esercito ucraino.
Medio Oriente, mentre a Doha stanno per ripartire i colloqui sulla tregua a Gaza, poco fa a Khan Yunis, nel sud della striscia, veicoli dell'esercito israeliano hanno aperto il fuoco. Lo denunciano fonti giornalistiche palestinesi, non è chiaro se ci sono vittime. Ieri a Gaza City un drone israeliano aveva causato la morte di 2 persone. Intanto è ancora attivo l'unico impianto di desalinizzazione ancora operativo nell'enclave palestinese, nonostante lo stop dell'elettricità deciso ieri dalle autorità israeliane. L'attività per ora continua grazie ai generatori e ai pannelli solari, ma l'impianto, che dovrebbe rifornire 500.000 di persone, ha già ridotto la sua portata, lasciando senza acqua la parte più meridionale della striscia.
La Corea del Nord ha effettuato lanci multipli di missili balistici ancora non meglio identificati verso il Mar Giallo, lo denuncia Seul. L'episodio, il primo da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca, si registra nel giorno di avvio delle esercitazioni annuali condotte insieme da Seul e Washington, che Pyongyang considera una provocazione e una minaccia nei suoi confronti.
In Romania la commissione elettorale ha respinto la candidatura di Calin Georgescu, candidato presidenziale di estrema destra, che voleva ripresentarsi alle elezioni del prossimo 4 maggio. Georgescu aveva vinto il primo turno delle presidenziali del novembre scorso, annullate poi dalla Corte Costituzionale per irregolarità nel finanziamento della campagna elettorale. Attualmente Georgescu è sotto inchiesta con accuse pesanti, tra le quali attentato all'ordine costituzionale. Ieri, dopo l'esclusione della sua candidatura, centinaia di suoi sostenitori hanno protestato davanti alla sede della commissione elettorale.
In Colombia si aggrava il conflitto nella regione di Catatumbo, teatro da oltre un mese di una violenta offensiva dei guerriglieri dell'esercito di liberazione nazionale che sta gradualmente conquistando terreno. 2 alti comandanti del gruppo armato hanno dichiarato di essere pronti a una guerra totale contro l'esercito governativo, che conta già oltre 10.000 militari nella regione. Secondo stime di agenzie dell'ONU sono 91.000 i civili coinvolti negli scontri, gli sfollati sono già oltre 50.000. Otto e 34 minuti, tutto, le notizie tornano alle 9:30, una buona giornata.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Incisa Reggello e Firenze Sud. In A11 coda per viabilità esterna che non riceve tra B11 Firenze Nord e Firenze Peretola. Per traffico code a tratti tra Pistoia e il bivio con l'A1, il tutto in direzione Firenze. Qualche problema in Fipili per incidente, 3 km di coda in direzione mare tra Santa Croce e Ponte d'Era Est verso Firenze, 2 km di coda per veicolo fermo in avaria tra Montelupo e La Strassigna e rallentamenti per traffico tra La Strassigna e Firenze Scandicci. Siamo al traffico urbano di Firenze, segnaliamo rallentamenti su Lungarno Cristoforo Colombo per semaforo non funzionante, ulteriori dettagli nelle prossime edizioni. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze, comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Clara Calamai, lo scandalo di essere attrice. Dall'11 al 19 marzo, un grande omaggio all'attrice pratese, diva del cinema italiano, nel cartellone de La Toscana delle Donne della Regione Toscana. L'11 marzo alle 18 alla Compagnia, inaugurazione della mostra di foto e locandine dei suoi film e proiezione di Profondo Rosso di Dario Argento in versione restaurata. Lunedì 17 marzo alle 16 in Mediateca Toscana, incontro sul cinema di Clara Calamai con i critici Federico Berti e Stefano Socci e proiezione di Ossessione di Luchino Visconti ad ingresso gratuito. Info cinemalacompagnia.it e mediatecatoscana.it.
Perché non esistono più le stroncature di una volta? Come mai le pagine culturali sono diventate vetrine di promozione e le recensioni sono quasi tutte amichevoli? È arrivato il momento di smascherare i romanzi italiani. Stroncature, il gabinetto VSC di Firenze dà spazio a coraggiosi studiosi che prendono posizioni decise verso la letteratura contemporanea. Programma completo su vsc.it. Martedì 11 marzo alle 17.30 Walter Siti parlerà del Mussolini di Scurati e del problema dell'identificazione.
Daniel Buren, fare, disfare, rifare. In mostra a Pistoia, a Palazzo Buontalenti, una delle voci più autorevoli della scena artistica internazionale. Dall'8 marzo, Fondazione Pistoia Musei propone un viaggio nella carriera del maestro francese e nel suo rapporto con l'Italia e la Toscana, attraverso dipinti, schizzi preparatori e nuovi lavori appositamente creati per l'occasione. E con il Buren Pass visiti anche tutte le altre sedi di Pistoia Musei. Daniel Buren, fare, disfare, rifare. Info su pistoiamusei.it.
Contro radio.
Life is just like a settlement, waiting for you to cash on it. Life is just like a bike, it don't move unless you pedaling. Less about who is better and more about who blessing them. Softer than gelatin, peanuts to elephants. You dumb as a box of rocks if you think it's irrelevant. My granny been popping zanny since CBS met the nanny. My mammy Danny, she tripper than Annie. And I'm not talking to family, but I've been dreaming of fishing since I've been watching the Grammys. And I'm here to stay like the shit in your panties. I need some standing ovation since y'all can't seem to understand me. I might look fly in the matrix, I hope I'm sticking my landing.
No need to bring fall back in August, September. You should just fall back in. Wait. Who wants to clear the fog and all the smog in your mirrors? Well, you could just fall back in. Wait. Delete your call log and clear your agenda. You should just eat what's on your.
To my crib, still a baby by day, bad bitch by night, still applying my gloss from red to green light. Niggas calling my phone, bitches calling my phone, private calling my phone, blocking you off my phone. Bill collectors, roach and bug inspectors calling my phone. Who you checking if I'm disrespecting you with my tone?
No need to bring fall back in August, September. You should just fall back in. Wait. Who
una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo e a Bali, Tanah Lot, Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it. Banner Indonesia. Cambia uomo cambia, seconda edizione. La rassegna cinematografica per riflettere sulla violenza di genere, sulla cultura patriarcale, sulle vittime e sulla complessità dei rapporti fra uomini e donne. Al termine delle proiezioni, spazio alla discussione. Mercoledì 12 marzo alle 20:30 al Cinema La Compagnia di Firenze, Un sapore di ruggine e ossa. Introducono la riflessione Isabella Mancini, Vittorio Iervese e Pippo Russo. Info cinemalacompagnia.it.
Controradio.
Sono le 8:41, saluto con me in studio Raffaele Palumbo, ben trovato.
Buongiorno, ben trovata.
Abbiamo Pier Francesco Nesti quest'oggi da Piana Notizie per la nostra rubrica Notizie dalla Piana. Buongiorno Pier Francesco.
Buongiorno a voi e a tutti i vostri radioascoltatori, buongiorno.
Innanzitutto degli aggiornamenti, perché sì, ci eravamo lasciati con degli appuntamenti importanti.
Partiamo dall'esplosione del deposito dell'ENI di Calenzano, si parla di risarcimenti, insomma aggiorniamo la questione che da quel drammatico dicembre dell'anno scorso stiamo seguendo, per Francesco.
Vicenda assolutamente controversa, ma insomma piano piano si inizia a squarciare questo velo che appunto c'è sui risarcimenti, su chi deve avere dei soldi per i danni subiti. Nei giorni scorsi c'è stato un incontro mercoledì pomeriggio, per la precisione, in comune a Calenzano, della commissione deputata a svolgere delle indagini su quello che è stato l'incidente del 9 dicembre del 2024, a cui ha partecipato anche l'assessore regionale Monia Monni. Si parla di risarcimenti, giusto Raffaele, dicevi giustamente, momentaneamente sono stati liquidati 171.000 euro ai privati. Quello che ancora deve sbloccarsi è la questione di chi nei dintorni ha delle ditte, ha delle aziende, che è rimasto danneggiato dall'esplosione. Ricordiamo che i danni li hanno subiti fino a una distanza massima di oltre 2 chilometri rispetto al deposito dell'ENI, quindi immaginiamo quante realtà produttive piccole e grandi sono state coinvolte. Si parla di 360 denunce, 134 delle quali ancora non particolarmente dettagliate, e quindi sarà necessario un approfondimento. 180 i fabbricati coinvolti, 80 le auto, questo per darvi un po' di numeri su quella che è stata l'entità dell'incidente.
Resta
il fatto, e concludo, nei giorni scorsi ho sentito la CNA, per quanto riguarda le aziende del territorio ancora è tutto fermo se si parla di realtà produttive.
Dal punto di vista invece ambientale, è mancata la presenza di ARPAT per avere risposte a riguardo sul danno ambientale provocato dallo sversamento?
Ma io penso che ancora influisca il fatto che ci sono le indagini in corso, c'è chiaramente il segreto istruttorio e ancora non è possibile sbilanciarsi più di tanto. Certo è che siamo a marzo, quindi quando sono passati tre mesi esatti, perché appunto oggi è il 10 di marzo, tre mesi esatti, e ancora un quadro preciso della situazione non ce lo abbiamo.
E infatti sembra un secolo fa, invece sono solo tre mesi, serve un quadro preciso. La questione delle imprese che sottolineavi è molto importante, perché poi è lì che ci sarà l'entità anche più cospicua e sostanziosa e urgente per quello che riguarda i risarcimenti. Quindi rimarremo su questa notizia.
Aggiungo un piccolo dettaglio, si stanno moltiplicando le iniziative di solidarietà organizzate a favore di chi è rimasto danneggiato dall'esplosione.
Ci dà invece conto, ritirando un po' le fila del discorso, di quello che sta succedendo a Campi Bisenzio rispetto alla tranvia, perché risultano addirittura 1600 firme raccolte da una petizione pro tranvia, mentre sulla variante e sul passaggio da quella famosa via
San Giusto,
di San Giusto, se non sbagliamo, e quindi le petizioni in quel senso erano contro da parte di numerosi residenti. Che sta succedendo a Campi Bisenzio?
Anche perché, Francesco, facci capire appunto questa differenza, perché in realtà a Campi sono tutti d'accordo e desiderosi di avere la tranvia, con la differenza di una strada, diciamo, di un passaggio.
No, a proposito di, consentitemi una battuta a proposito di vicende senza fine. Allora, per fare un po' di chiarezza, nei giorni scorsi è partita questa raccolta di firme da parte di questo gruppo che si definisce Pro Tranvia, prima sulla piattaforma change.org, quindi online, e poi anche in forma cartacea. E diciamo che sono un gruppo di campigiani, come dice il nome stesso che racchiude il gruppo, che sono completamente favorevoli alla tranvia. Raffaele diceva della strada, anche te Chiara, di via San Giusto, anche loro sarebbero favorevoli alla tranvia, certamente non al passaggio di tram e rotaio dalla strada. Ci siete stati anche voi, avete visto le dimensioni particolarmente ridotte della strada stessa, che poi sarebbe una delle poche che collega la periferia al centro di Campi. Quindi diciamo sono un po' sulla stessa linea. Il sindaco da parte sua ha annunciato nei giorni scorsi una diretta Facebook che sarà il 12 la sera dopo cena, e un'assemblea pubblica al Circolo Rinascita invece il 19 di marzo, in cui lui ha annunciato sui social che dirà tutta la verità sulla vicenda della tranvia. Non nega la contrarietà, cioè dice che non è vero che l'amministrazione è contraria alla realizzazione della tranvia, anzi, e c'è una delibera di giunta di un anno fa che attesta quello che dice il sindaco, sempre secondo quello che scrive lui sui social.
E questo è interessante, è uno dei primi appuntamenti pubblici in cui davvero c'è questo confronto, perché se non sbaglio i cittadini di via di San Giusto lamentavano una mancanza di interlocuzione con l'amministrazione.
Sì, probabilmente sono le prime due iniziative pubbliche organizzate dall'amministrazione. In tutto questo c'è la questione della conferenza dei servizi, che chiaramente non si chiude. L'ultima è stata all'inizio di gennaio. Ci sono tante perplessità sul perché questa conferenza dei servizi non si chiuda. Il comune da parte sua rilancia dicendo che si tratta di una progettazione complessa e quindi c'è la necessità di avere tutti i tasselli del puzzle che vadano al loro posto. Resta come una scure, come una mannaia, la data del giugno 2026, che è il termine ultimo per avere i fondi PNRR. Ricordiamo che la tranvia che arriverà anche a Campi è finanziata con fondi PNRR, 280 milioni, e che i lavori devono essere ultimati entro quella data. Di recente c'è stata un'assemblea a Campi, a cui ha partecipato anche l'assessore regionale Baccelli, che ha ribadito che i tempi sono strettissimi. Abbiamo messo tutte le carte sul tavolo, ci vorrebbe qualcuno che ci dicesse: io ho provato a chiedere da più parti ma nessuno mi risponde, qual è il termine ultimo per cui i lavori devono assolutamente partire? No, il termine ultimo è quello, mi hanno risposto, del giugno 2026, quindi insomma capite anche voi che la questione è abbastanza nebulosa. Sono tutte queste prese di posizione che secondo me da un lato si aiutano a fare chiarezza sulla vicenda della tranvia, dall'altra probabilmente complicano ulteriormente le cose.
Vabbè, infatti vedremo quello che accadrà anche in attesa di questo appuntamento del 12.
Ci scrivono al 342 81 04 111: sinceramente anche a Sesto Fiorentino si aspetta la tranvia, doveva essere una delle prime a essere fatta dopo la linea 1, ma noi rimaniamo sul territorio di Sesto Fiorentino perché vogliamo occuparci anche del museo Ginori. Oggi avere il parco chiuso e le attività culturali della fondazione ferme è inaccettabile, sono dichiarazioni del Partito Democratico sulla fondazione del Museo Ginori, ma è stata affrontata anche dal suo referente primario, il professor Montanari, per quanto riguarda la fondazione, e rispetto al governo siamo fermi anche su questo.
Anche lì tutto fermo, ricordiamo la questione del CDA che è scaduto nei mesi scorsi, come giustamente dicevi te Chiara, il professor Montanari ha scritto una lettera aperta al ministro della cultura, al ministro Giuli, perché venga presa una decisione, perché da mesi il museo della Ginori è chiuso. E anche qui non si vedono aperture, non si vedono sbocchi. Il CDA uscente era disponibile a ripartire, però per il momento è sempre tutto chiuso. Ecco, resta fra l'altro anche la Marina.
Perché accade questo, Pier Francesco?
Bella domanda. Bella domanda. Io un'idea ce l'avrei, però me la tengo, no, a parte le, non lo so, probabilmente sono i tempi del nostro paese che richiede, lo sappiamo.
Oppure
tutti.
Fa tutto parte di un pacchetto Toscana governo, insomma, che non è di facile gestione sotto molti punti di vista, diciamo.
Ci mettiamo anche l'alluvione?
Mettiamo un po' tutto. Ci mettiamo anche la legge sul turismo e su, ci mettiamo anche il fine vita, insomma. Perfetto. Ci siamo capiti, Pier Francesco. Ma
che poi uno dice, ma che c'entra? Infatti, prego, Pier Francesco, prego.
No, permettetemi di mettere in evidenza anche l'amarezza delle tantissime associazioni, l'AUS, l'Associazione Comunale Anziani, il CAI, la Proloco, che si occupavano dell'apertura e della chiusura del museo a titolo puramente volontario, e che anche loro hanno voluto mettere in evidenza la gravità della situazione.
Infatti, anche questa è una cosa da sbloccare al più presto, anche perché il blocco delle attività è veramente un grosso danno, compreso anche questa funzione sociale che ricordavi, esatto, adesso, esatto, nelle ultime tue battute, non certo secondaria. Spostiamoci infine a Signa, se sei d'accordo, per quello che riguarda la sicurezza, i nuovi gruppi di controllo di vicinato. Ci racconti che succede da questo punto di vista?
Allora, intanto partiamo da un dato di fatto, che ultimamente la questione della sicurezza a Signa è molto dibattuta. Io non so se i social sono una cassa di risonanza o meno di quello che succede, però si registrano quotidianamente episodi di microcriminalità diffusa. È dei giorni scorsi la notizia della nascita del quarto gruppo di controllo di vicinato, denominato controllo di vicinato Casone, che è una parte del territorio più vicino a San Mauro che a Signa, ma comunque sempre nel territorio di Signa, che chiama a raccolta, come ben sapete, i cittadini, in modo che si facciano da tramite con le forze dell'ordine per segnalare eventuali episodi sospetti, persone non conosciute che si aggirano nel territorio, tutto quel lavoro che può essere utile alle forze dell'ordine per intervenire. La prevenzione si dibatte da sempre che può essere un comportamento significativo per combattere la criminalità diffusa. Ecco, questi gruppi di controllo del vicinato, ricordiamo, a Signa sono già quattro, quindi tanti cittadini coinvolti a stretto contatto con l'amministrazione comunale e con le forze dell'ordine, in modo che sia un deterrente per evitare episodi criminosi.
E questo è quello che accade a Signa. Continuate a scriverci al 342 8104 111. Sono molte le persone che ci scrivono, come dire, che apprezzano questa nostra rubrica del lunedì mattina con pianonotizia.it, proprio per raccontare quello che accade in un territorio molto vivace e pieno di questioni come la Piana.
Anche perché non è che possiamo, appunto, accendere un microfono solamente per un fatto di cronaca o per situazioni, passatemi il gioco di parole, tragico, perché esplosive, no? Situazioni davvero che diventano un quadro ingestibile che non può non essere preso in considerazione. La Piana ha una sua storia, ha un suo passato, un suo percorso anche di urbanizzazione, sviluppo, è un grande laboratorio sotto molti punti di vista, anche politico, e quindi vale la pena anche periodicamente, no, affrontarne le varie sfaccettature. Grazie dunque ai colleghi.
60 gradi.
Grazie per Francesco Rissi,
grazie a voi, a lunedì prossimo. Grazie, buongiorno.
alle 9 di questo lunedì 10 marzo 2025. Questa è Controllo Radio. Non perdete tra pochissimo Controllo Radio e Controllo Radio Web TV, anzi senza web, Controllo Radio TV. Vino e politica, quanto il territorio esprime e quanto l'Europa risponde. Una trasmissione realizzata in Vigna con l'europarlamentare Dario Nardella, ex sindaco di Firenze e coordinatore dei socialisti europei nella Commissione Agricoltura al Parlamento Europeo, Tommaso Ciuffoletti, produttore di vino, opinionista di Controllo Radio, con Chiara Brilli. Sono andati presso l'azienda agricola di Paolo e Lorenzo Marchionni, siamo a Vigliano, la Starsigna, confine con Scandicci, proprio per una trasmissione su vino e politica, una produzione di Controllo Radio e Controllo Radio TV, va in onda tra pochi secondi, la trovate anche in video sul nostro Facebook, il Facebook di Controllo Radio, controlloradio.it, e il nostro canale YouTube. Trovate poi la nostra trasmissione anche in streaming sul nostro sito internet. Insomma, una bella trasmissione, una bella produzione imperdibile anche in video. Tra pochissimo, dopo il giornale radio, ci sentiamo con le notizie che riguardano invece il gabinetto Viesse. Restate con noi.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo, e a Bali, Tanah Lot, Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it. Banner Indonesia.
Lo sai che puoi sostenere un minore in difficoltà con un affido temporaneo? Esistono famiglie che attraversano momenti complicati e tu puoi fare la differenza. Diventa affidatario. Garantirai a un bambino cura, affetto e un futuro migliore. Centro Affidi Firenze. Scopri il calendario degli incontri informativi su servizi.comune.fi.it/affidamento familiare. Crescere insieme.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
L'avevamo promesso e dunque ci siamo. Siamo a parlare di vini e di politica con gli ideatori, anche chi ha scommesso in un progetto che vogliamo proporvi sia sulle frequenze di Controradio che sui nostri canali crossmediali. Vino e politica, quanto il territorio esprime e quanto l'Europa risponde. Questa è una sintesi del viaggio che faremo. Introduco subito Dario Nardella, ex sindaco di Firenze e coordinatore dei socialisti europei nella Commissione Agricoltura al Parlamento Europeo. Ben trovato.
Grazie, buongiorno, bentrovati voi.
E Tommaso Ciuffoletti, oltre ad essere responsabile marketing e comunicazione, docente, opinionista su Controradio, imbuttiamola in politica e nel tempo e nel paese che non esiste, e questo è un riferimento che gli intenditori sapranno cogliere, è produttore non solitario di vini della cantina del Rospo di San Giovanni delle Contee. Lo salutiamo, bentrovato Tommaso.
Ciao Chiara, grazie mille.
Raccontiamo innanzitutto dove siamo, Tommaso, perché tu conosci bene questo posto, ci hai portato qui e poi da qui partirà appunto un viaggio che vogliamo fare con Nardella.
Sì, è un posto meraviglioso, siamo a Vigliano, nelle colline sopra Scandicci, è la tenuta dove fa vino e olio un carissimo amico che è Paolo Marchionni insieme a suo fratello Lorenzo. È una storia familiare che a un certo punto decide di trasferirsi in campagna proprio per proseguire un'abitudine che era quella di famiglia dell'avere un luogo riparato rispetto invece al trambusto della città, e che poi soprattutto grazie al lavoro di Paolo è diventata un'azienda, un nome nel mondo del vino che è conosciuto soprattutto per la grande qualità dei suoi vini, dove c'è tanta sostanza e poca fuffa.
E questa sarà un po', diciamo, la chiave di lettura anche di questa trasmissione, che parte dal vino perché Galeotto fu un Merlot. Raccontiamo questa singolare tensione che c'è stata tra Ciuffoletti e Nardella.
Esatto, è nata una simpatica discussione tra me e Tommaso a proposito del Merlot. Merlot, che è forse diciamo, il vitigno francese più internazionale. E, tra l'altro, non tutti sanno che il nome nasce proprio dal Merlot. Che il Merlot è ghiotto di questi acini molto scuri, tipici del Merlot. Insomma, io vado a visitare un'azienda agricola, vitivinicola, e mi metto a fare la vendemmia con la mia famiglia, anche con gli operai del posto, e racconto di questo Merlot molto buono. A quel punto Tommaso mi riprende dicendo: ma come, tu sei stato sindaco di Firenze, toscano, invece di parlarci di un bel vitigno toscano ci viene a parlare del Merlot? E lì è nata una discussione, perché ormai il Merlot è toscanizzato, se pensiamo al Masseto, che forse è il più buon Merlot in purezza che si faccia in Italia. E qui c'è da discuterci, si potrebbe stare delle ore, non so se è chiaro.
Tanto Chiara, lo sai che Dario viene da una famiglia di buona parte viticoltori,
no? Questo giornalisticamente mi mancava.
Sì. Da parte di mio padre hanno un'azienda agricola in Puglia, nel Gargano, e infatti hanno dei vini che sono un po' tipici dei vitigni, il Nero di Troia, il Bombino e Montepulciano d'Abruzzo, vicino Sansevero, che un tempo era una grande, diciamo, fucina per vino
da taglio.
E ora invece, come tutta la Puglia, sta facendo grandi passi in avanti.
E come?
Tommaso, quindi noi proponemmo a questo punto di parlarne in una trasmissione, anzi fu molto disponibile Dario Nardella per trovarsi in un contesto che ci desse lo spunto. Dunque siamo qui a Vignano, ma siamo anche a San Giovanni delle Contee, perché anche la tua è una storia molto particolare.
Sì, la storia mia è ovviamente non paragonabile, insomma, anche per noi prendiamo molto spunto da Paolo, Paolo Marchionni per noi è il nostro benchmark di riferimento in termini di qualità, però siamo in una situazione completamente diversa, siamo in un paesino di 140 abitanti dove il vino per noi è lo strumento per far conoscere quel luogo. Avendoci lavorato tanto a lungo nel mondo del vino, una cosa per certo ho imparato, che è un grandissimo biglietto da visita per un luogo.
Certo.
Siamo in Toscana, dove già il brand Toscana, quando parli di vino, è riconosciuto nel mondo, con poi, no, Chianti Classico, Montalcino. Ognuno di questi posti ha nella chiave del proprio successo ha avuto il vino, e io ho pensato che fosse un buon momento quello per cercare di dare un futuro a questo paese, proprio mettermi a fare vino in maniera un po' rocambolesca, in maniera inizialmente quasi clandestina, ma che poi effettivamente ha avuto successo, e oggi sono molto contento del fatto che questo vino viaggi per tutta Italia, viaggi anche all'estero.
L'ho anche assaggiato, devo dire, niente.
Anche
male.
Io devo dire, ma non
niente
adesso
male.
No,
è vero.
Non commento, però c'è uno scenario nell'insieme locale e globale che pone tutta una serie di interrogativi. Tra qualità e sostenibilità, veniamo dall'incognita dazi, siamo nel pieno di tutto questo, il calo dei prezzi, l'inflessione, la flessione sui consumi dovuta anche all'inesperimento delle normative. Che scenario c'è per i produttori e per i consumatori?
Scenario molto complesso, sfidante, visto che si parla di vino e politica, non so se sia più in crisi la politica o il vino, ecco, diciamo.
Bella domanda, però bella sfida.
Ci dobbiamo tirar su e cercare sempre i lati positivi, ma con la consapevolezza della situazione che viviamo. Allora, intanto c'è un problema strutturale del consumo di vino, vino rosso in particolare, che sta calando un po' in tutto il mondo, anche tra i giovani. Quando invece il vino è un racconto, una storia, una magia, e forse dobbiamo tornare a raccontarlo con la passione con cui lo facevano i nostri nonni, i nostri genitori. Dall'altro lato ci sono problemi più congiunturali legati al nuovo presidente Trump, che ha deciso di, come dire, lanciare la crociata contro tutto il mondo praticamente. Ora se l'è preso con il Canada e il Messico, con dazi al 20-25%, ma comincerà anche con l'Europa. Verosimilmente, come è già successo in passato, i dazi americani colpiranno i prodotti made in Italy, anche perché l'Italia è tra i leader dell'esportazione mondiale di tanti prodotti, tra cui appunto il vino. Si calcola un danno che può arrivare anche su 1 miliardo di euro, non solo vino ma anche gli spirits.
Ma sì.
e un danno che in una situazione già complessa, difficile, potrebbe davvero portare a chiudere tante aziende. Quindi dobbiamo trovare una soluzione che non può essere soltanto rispondere con altri dazi ai prodotti americani, che la guerra dei dazi danneggia tutti, anche chi parte per primo, gli stessi americani. Dobbiamo aprire a mercati nuovi. Io trovo interessante quello che si sta facendo sul Mercosur, l'accordo tra Unione Europea e paesi sudamericani che stanno crescendo nei consumi, e anche, perché no, l'Asia, l'India. Insomma, è vero che ci sono alcuni paesi che sono tradizionalmente consumatori di vino e alcolici, altri no, ma insomma c'è da fare molto. Il mondo del vino, secondo me, Tommaso, deve innovare e cambiare radicalmente. Ci siamo sempre illusi che il vino ci sarà sempre, no? Come vestirsi, berremo sempre vino. Questo psicologicamente non ti porta ad avere un atteggiamento, diciamo, anche di innovazione rispetto allo status quo, e dobbiamo cambiare mentalità, perché niente è scontato, neanche bere il vino.
Però questo mi fa chiedere a Tommaso quanto l'innovazione può essere coniugata al recupero di una storia che il vino aiuta e facilita rispetto alla riscoperta e valorizzazione e anche rinascita di un territorio.
Questa è una bella domanda, una bella sfida. Tieni presente che noi viviamo in un momento in cui il vino viene spesso e sempre più associato a questioni di carattere sanitario, cosa che prima non era. Anche nei tempi addietro, in cui il vino veniva bandito, abbiamo avuto esperienze di periodi del proibizionismo in paesi come gli Stati Uniti, paesi del Nord Europa, ma era sempre legato al riflesso sociale che il consumo di vino comportava, perché sappiamo anche che altera in certo modo il comportamento. Oggi invece il livello si è spostato sul proprio livello sanitario, e tenete presente che questa cosa è un cambio di scenario incredibile. Per la grandissima parte della storia dell'umanità, bere vino, bere bevande alcoliche, era più sicuro che bere l'acqua. Bere l'acqua è più sicuro.
Fammi la battuta del ministro.
No, anzi, io la inquadro storicamente, perché teniamo presente che in questa parte di mondo in cui ci troviamo ora, da 80 anni a questa parte, bere l'acqua che te apri il rubinetto e bevi è sicuro, ma ribadisco, da 80 anni in questa parte di mondo, che è una parte molto piccola. Nella grandissima parte restante del mondo ancora vige la regola per cui l'alcolico è più sicuro, perché è meno a rischio di essere popolato di batteri i più disparati. Stabilito questo, è una sfida completamente nuova di fronte alla quale è difficile, appunto, da un lato opporre argomenti puerili come negare l'evidenza che il vino ha degli impatti sulla salute. Dall'altro, tuttavia, va rafforzato il punto che non è tanto il bere alcol per un consumo di tipo meramente edonistico, che appunto poi non trova riscontro in una vicenda salutare, però è una vicenda culturale che, quella sì, secondo me, può tranquillamente continuare ad affondare le proprie radici in un percorso storico che ha camminato a fianco con l'essere umano per migliaia di anni, e dall'altro accettare potenzialmente anche delle innovazioni, delle riduzioni per esempio nei tenori alcolici, che poi in realtà non serve chissà quale tecnologia, anche se viviamo in un periodo in cui invece il riscaldamento globale tende a innalzare, ci sono mille complessità.
L'Europa deve tenere conto di tutto questo, e allora come risponde?
Intanto la Commissione Europea ha lanciato già nello scorso mandato un gruppo di lavoro di alto livello con tutti i grandi stakeholders del vino, associazioni, produttori, e i risultati di questo gruppo di lavoro sono già arrivati, ci consegnano un quadro non semplice. Parlavamo prima di riduzione dei consumi, soprattutto vino rosso, alta gradazione. Parlavamo del fatto che tra i giovani il vino non è più così popolare come invece gli spirits e i drinks, che tra l'altro hanno proprietà, diciamo, nutrizionali che sono anche più inferiori rispetto al vino.
Anche perché c'è una questione di educazione al gusto, e invece c'è una logica di prestazione, velocità nel consumo.
Di appiattimento e omologazione del gusto, no? Voglio dire, anche i spirits più noti, più famosi, hanno queste ricette, sono sempre quelle standard da quando esistono. Si è parlato molto del tema dei vigneti, rinnovamento anche dei vigneti. In Francia c'è una situazione difficilissima, il Bordeaux è in grande crisi, il governo francese ha deciso di dare 4.000 euro a ettaro per espiantare vitigni e ripiantarne di nuovi. Si parla molto del problema della promozione, sono calati molto i fondi, gli strumenti di promozione del vino nel mercato internazionale. E infine, come diceva anche Tommaso, c'è il tema dell'etichettatura salutistica. Ora, il commissario europeo Hansen, così diamo anche una notizia, ha annunciato che per i primi di aprile presenterà un pacchetto di misure per il mondo del vino, che riguarderanno sostegno ai produttori, ma anche iniziative sul fronte dei consumi, le filiere, il mercato internazionale. E non escludo che proprio al Vinitaly, lunedì 7 aprile, quando è annunciata la sua presenza, possa presentare questo pacchetto, se non qualche giorno prima. Quindi c'è da lavorare molto su diversi fronti, perché il vino è un mondo estremamente complesso, come sappiamo, riguarda piccoli produttori ma anche grandi aziende, riguarda anche, non dimentichiamolo, il tema delle aree rurali, dell'abbandono delle aree interne, dell'innovazione, perché c'è anche una questione di innovazione tecnologica, l'uso dei droni, il tema dell'acqua. Si sta parlando molto a Bruxelles del problema della risorsa idrica, l'innalzamento delle temperature ovviamente risente molto. Era impensabile fino a qualche anno fa piantare un vigneto a 800-900 metri. Ora lo si fa, nel Mugello si fa il Pinot Nero, fino a 10-15 anni fa era impensabile. Quindi c'è anche il tema della relazione col cambiamento climatico. Credo che sia una delle sfide più grandi nell'ambito agricolo che sia la Commissione che il Parlamento europeo si trovano di fronte. Vedremo la proposta del Commissario europeo all'agricoltura e poi su quello, perché no, potremo fare anche
proseguire il nostro viaggio. Il nostro viaggio con Dario Nardella su Controradio e Controradio TV, ma anche con Tommaso Ciuffoletti. Tommaso, ci rimettiamo le vesti di conduttori, dibuttiamola in politica, non possiamo sfruttare in conclusione l'occasione, vino e politica l'abbiamo intitolato,
certo.
Giustamente Nardella l'assist ce l'ha dato, no? La crisi del vino, ne abbiamo parlato, e anche delle soluzioni. Adesso parliamo un attimo della crisi politica e delle possibili soluzioni e degli scenari.
Ma dici quella internazionale, questa vicenda dei dazi è doloroso dover ammettere che buona parte della destrutturazione di quello che era l'organismo, che era l'Organizzazione Mondiale del Commercio, il WTO, World Trade Organization, ha avuto il suo periodo di massima crisi sotto la presidenza USA di Obama. Tante volte, appunto, a me dispiace far presente agli amici che hanno a cuore l'esperienza di Obama, ma l'esperienza di Obama su quel fronte è stata disastrosa, perché nel togliere legittimità ad un organismo, certo, che pure cercava, con tutte le difficoltà del caso, governare, come dire, un mondo fatto di stati sovrani, è molto difficile per organismi sovranazionali, ma cercava di dare un set di regole minime condivise da tutti in tema di commercio, e prevedeva delle sanzioni a chi contravveniva, perché poi il punto è sempre che se io fo la legge devo anche prevedere una sanzione che la faccia rispettare. Ecco, purtroppo Obama lì, che aveva da badare a degli interessi anche propri elettorali di ricevere voti dagli stati agricoli, che pure gli hanno permesso quindi di governare, ha contribuito allo smantellamento di un organismo che oggi è impotente di fronte alle iniziative di Trump. Perché poi la questione è proprio quella: se io mi alzo la mattina e decido di dichiarare una guerra commerciale, un tempo c'era chi con voce autorità mi diceva: se tu lo fai incorrerai in sanzioni da parte di tutti gli altri, se viene meno il consenso di tutti gli altri io mi alzo, scateno la mia guerra e l'unica conseguenza che pagherò, perché la pagherà, sarà quella indotta dal mercato.
Certo.
Possiamo traslare tutto questo anche oltre l'ambito commerciale, perché ci vuole un'Europa unita di sostanza, che dia un messaggio di autorevolezza.
Non c'è alcun dubbio, proprio in queste settimane stiamo discutendo sulla strada che deve imboccare l'Europa. Il tema di uno scudo nucleare garantito dai francesi è un'opzione importante, così come il piano presentato da Ursula von der Leyen, che ha un nome, devo dire, mi spaventa, non mi piace, Rearm Europe, mi piace più parlare di protezione, di difesa, Defend Europe, ma ti pone di fronte il tema di come rafforzare la difesa europea. Io credo che si debba investire su un esercito comune europeo, su una difesa europea, che è cosa differente dall'idea di lasciare i governi nazionali liberi di investire invece sugli eserciti nazionali, perché noi abbiamo un problema serio di coordinamento tra diverse piattaforme logistiche militari. Noi dobbiamo costruire una vera difesa comune europea, quindi dobbiamo cambiare proprio i modelli di produzione, dobbiamo anche inaugurare una nuova fase di produzione industriale, perché gli europei comprano gran parte delle armi e all'estero, e però non possiamo neanche sottrarre risorse all'agricoltura o alla coesione per finanziare la difesa. Attenzione, è sempre un tema delicato. Io credo che i cittadini abbiano a cuore il tema della difesa e della loro sicurezza in Europa, ma dall'altro lato non dobbiamo perdere di vista le risorse che servono per la sanità, per la competitività delle nostre aziende, e ovviamente in campo agricolo le risorse che servono a rilanciare il mondo dell'agricoltura. Quest'anno a Bruxelles discuteremo le nuove linee guida della PAC, la politica agricola comune, che assorbe la parte più rilevante del bilancio europeo, un terzo.
Tommaso Ciuffoletti, davvero in conclusione, abbiamo parlato di vino, abbiamo parlato di agricoltura, ma come sottolineava adesso Nardella, in realtà sono tematiche che coinvolgono tutte le prospettive sociali.
Sì, e io lo vedo ancora di più proprio in relazione rispetto a quel mondo periferico rispetto ai centri urbani, che invece è stata tanta parte dell'ossatura sociale, culturale di questo paese. Oggi la gran parte degli italiani vivono in città, ma fino a 80 anni fa la grandissima parte viveva in quelli che oggi sono paesi che si vanno spopolando e vanno morendo, e non è solo un fatto demografico, un fatto sociale, un fatto culturale. Ecco, l'agricoltura ha questa grande forza di poter ridare una chance a quei posti, ma quella chance passa attraverso appunto l'impegno che deve partire dall'Europa, perché di fatto è la prima e principale voce che prende parola su questo campo, e quindi a me l'ipotesi di potersi rivedere con Dario per dare un nuovo corso a questa voce mi farebbe molto piacere.
E quindi rilanciate, insomma, sì. Rilanciate, sì. E Controradio risponderà. Nel frattempo noi non possiamo non ringraziare l'azienda agricola di Paolo e Lorenzo Marchioni a Vigliano, che ci ha ospitato. Ringrazio i miei ospiti Dario Nardella e Tommaso Ciuffoletti. Dunque,
grazie
a presto.
A te, Chiara. Grazie a te.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
All right now.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti. Venerdì alle 9 su Controradio.
Sia una colpa e rivogliamo vivere senza certezze, prenderemo ancora le occasioni perse, se puoi pensare bene questo è quel che resta. E rivogliamo l'arte che non sia una colpa e rivogliamo vivere senza certezze, odieremo ancora una canzone in testa, che puoi pensare bene questo è quel che resta.
Minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
Di Oriente a Doha, in Qatar, è prevista oggi la ripresa dei colloqui tra Hamas e Israele sulla tregua a Gaza. La prima fase dell'accordo è terminata il 1 marzo senza un'intesa per le fasi successive. Hamas chiede il passaggio immediato alla seconda fase come previsto dall'accordo, mentre Israele chiede il prolungamento della fase iniziale. Il governo di Netanyahu cerca di aumentare la pressione su Hamas anche alla luce dell'avvio di colloqui diretti tra Stati Uniti e il movimento palestinese. Ieri il governo di Tel Aviv ha fermato la fornitura di elettricità a Gaza, permane inoltre il blocco all'ingresso di aiuti umanitari in vigore dal 2 marzo.
Nella regione russa del Kursk vanno avanti i combattimenti tra l'esercito ucraino e quello russo. Mosca ha detto di aver riconquistato altri 3 villaggi. Da giorni le truppe di Mosca avanzano per riprendere la regione dopo il blitz ucraino dell'estate scorsa. Intanto il presidente Zelensky oggi sarà in Arabia Saudita, dove domani ci sarà l'incontro tra la sua delegazione e quella americana, il primo colloquio tra le parti dopo lo scontro alla Casa Bianca. Nelle scorse ore Da segnalare anche le parole di Elon Musk, il patron di SpaceX ha ventilato l'ipotesi di disattivare Starlink, il sistema di comunicazione satellitare usato dall'esercito ucraino.
Non accettano l'orientamento sessuale della figlia e la chiudono in casa. È successo a Ercolano, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato una coppia di coniugi per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. La madre e il padre della ragazza, una 19enne legata sentimentalmente ad una 20enne, avevano già minacciato le ragazze di dare fuoco alla casa dove vivevano. Le due ragazze, a causa di questa minaccia, si erano rifugiate nell'abitazione di un'amica. I genitori della 19enne avevano però installato un GPS nel cellulare della figlia e sono riusciti a trovare le ragazze presentandosi addirittura a casa della loro amica. Lì hanno prelevato con forza la figlia tra le urla dei presenti, le hanno strappato lo smartphone dalle mani.